intanto è una parola plurale, femminismi. Noi abbiamo scelto questa parola come la scelta leggendaria e abbiamo, credo, un'impostazione simile su questo argomento, cioè quella di accogliere questo plurale come apertura a tutte le forme di movimento, chi si definisce femminismo, anche chi no, non necessariamente si usa questa parola, che sono in questo momento visibili o anche poco visibili. E noi abbiamo questa impostazione aperta come leggendaria, nel senso che non vogliamo prendere una posizione, dare una linea. Non lo fa leggendaria, non lo fa la Casa delle Donne, che ha proprio invece l'intenzione di restare il più aperta possibile a tutte le forme di organizzazione e di partecipazione delle donne che in questo momento ci sono. Quindi noi vogliamo ascoltare, accogliere, mettere a confronto, cercare dei fili, non necessariamente il solito filo rosso, ma dei fili che in qualche modo rispecchiano, collegano e rimandano le varie esperienze. Quindi, come dice anche l'introduzione di questo numero di leggendaria, i contributi della rivista hanno un andamento labirintico che riflette ciò che sta accadendo e la necessità di non semplificare, di non ridurre la complessità di cui siamo portatrici e in cui siamo immerse. Allora, noi in questo nostro incontro, penso che sarà il primo di altri perché il tempo è veramente poco, abbiamo 8 donne che ci raccontano la loro esperienza, le loro riflessioni. Quindi abbiamo purtroppo un problema di tempi che vi prego di sopportare, perché sarò io a dovervi tenere come una carta da guardia. Dovremmo stare negli 8 minuti a testa per ogni intervento, anche per dare la possibilità poi ovviamente al pubblico di fare delle domande e perché comunque pensiamo che l'orario di chiusura debba essere le 20:15. Poi per chi vuole una bicchierata o un bicchiere di succo di frutta o un bicchiere di vino in una stanza più vicina per salutarci, una cosa breve, però diciamo come dibattito abbiamo fissato le 8:15 per finire. E allora le persone che intervengono, ben 8, hanno tutte delle ricche e interessanti biografie che chi è interessato trova fuori, che vediamo stampate, non ve le ripeto qui. Vi proporrei soltanto l'ordine degli interventi che abbiamo condiviso insieme poco fa, che è il seguente. Pensiamo di far iniziare Silvia Leonato e Giovanna Pezzoli, che sono, oltre a tante altre cose, sono nel comitato di redazione di Leggendaria e che ci parleranno del punto da cui parte la nostra discussione. Seguiranno Barbara Bonomi e Romagnoli, che ha scritto il libro sui femminismi del nuovo millennio, e Camilla Gagliaschi, giovane giornalista che si interessa anche lei di questi temi, anche se lei è di Se non ora quando e ha questo tipo di approccio anche critico, di questo è utile parlare in questa sede. Poi abbiamo Chiara Martucci, Arianna Menardi e Daniela Pellegrini, probabilmente qui tutti conoscete, che ci parleranno di esperienze di collettivi di donne che sono attualmente in atto e funzionanti. E poi Barbara Mapelli, che qui dentro conoscete molto bene perché è una delle socie fondatrici della casa, perché è sempre il direttivo, anche lei parlerà di temi come partire da sé, il rapporto tra le generazioni e il rapporto tra donne e uomini. Naturalmente il rapporto tra le generazioni, lo vedete, è uno dei temi, ma è già, secondo me, implicito nelle persone che vi ho presentato poco fa, che sono, credo in termini paritari, appartenenti alla generazione del femminismo degli anni 70 e quella dei nuovi femminismi. I temi che verranno proposti, non vi nomino qui, lo sapete, sono tantissimi, sono temi anche molto nuovi rispetto al femminismo storico. E direi solo una cosa che mi interessa dire, in aggiunta a quello che tutti diranno, forse. Il tema del rapporto tra l'io e il noi è un tema che Leggendaria pone nel suo articolo di apertura, che parla di tutt'altro, cioè parla della manifestazione di Parigi di Jessie Chalit. Però io credo che il tema del rapporto io-noi sia importante anche per questo nostro incontro, perché oltre a tutte le realtà organizzate, eccetera, di cui ne parleremo, c'è il tema di una soggettività delle donne, che indubbiamente oggi ha un peso, un ruolo molto maggiore a quello che è sempre stato. C'è un protagonismo delle donne in molti campi, questo non ci fa sentire vincitrice di una battaglia, per niente, perché ci sono ancora tantissime forme di discriminazione, di violenza contro le donne, lo sappiamo, però questo protagonismo delle donne è un dato di cui tenere conto, anche delle donne che non si definirebbero femministe, nemmeno nei termini plurali che noi abbiamo accolto stasera, ma che magari non hanno nessuna realtà organizzata, magari però si muovono come singole nella loro vita, nei luoghi dove lavorano, però prendono la parola, noi le vediamo, rappresentano dei modelli di femminilità diversi, non sempre ci piacciono, però sono lì e sono un punto da cui noi non possiamo prescindere. Questa è una cosa che volevo dire, io ho un punto di vista da femminista storica, cioè la donna che ha partecipato al movimento storico, come si vede dall'età, però vorrei che noi parlassimo soprattutto dell'oggi e del domani e che guardassimo con fiducia al domani, perché non so chi qualcuno di voi lo ha scritto, tante e impreviste sono le possibilità di cui i femminismi sono capaci. Vorrei che questo fosse il nostro punto di vista questa sera. Allora, con Silvia Leonardo e poi Giovanna Pezzoli. Io prendo l'orologio.
Buonasera, grazie. Dunque, io parto dal numero prima di femminismi, che è quello che in copertina ha scritto per Mariella. Mariella Gramaglia è morta il 15 ottobre ed è stata una delle persone che ha messo al mondo Leggendaria, nel senso che Leggendaria è nata nell'86 quando Mariella dirigeva Noi Donne. Noi siamo state dall'86 al 96 cangurate dentro Noi Donne, eravamo un inserto. Poi nel 96 siamo diventate libere, autonome e indipendenti e l'anno prossimo faremo 30 anni, infatti siamo arrivate al numero 106. Sempre autofinanziate, diciamo un'impresa di donne, naturalmente noi non ci siamo mai pagate, ma è già un miracolo perché è una delle riviste culturali e politiche italiane più longeve, Leggendaria, e già questo mi sembra una grandissima impresa. Ci hanno scritto donne celeberrime e tante giovani donne che hanno cominciato a scrivere qua. La dico sempre, e penserete che è il mio animo genovese, ma lo dico subito, che la cosa che mi dispiace di più di questa grande impresa, che io ritengo sia stata una grande impresa, è di avere i soldi per farla, ma non abbastanza per pagare un po' le donne giovani, perché io credo che sarebbe davvero importante poter offrire non solo il farsi da parte un po', ma anche, ecco, io se penso a me che arrivo a Roma nel 76 e comincio a collaborare con Noi Donne, giornale dell'Udi storico, insomma, ci guardiamo diffidenti, io femminista 26enne, mai stata nel PC, nel PSI, eccetera, loro diffidenti, però un po' mi pagavano e per me era importante, no? Perché era il luogo della mia militanza ma anche del lavoro. Dico subito questo per farvi capire che non so se ci siamo riuscite, ma negli ultimi 10 anni, cioè da quando siamo invecchiate, prima ci veniva meno in mente, l'idea di avere una relazione con le donne più giovani di noi e diverse da noi è stata fondamentale, e appunto il nostro grande rimpianto è quello di non avere la possibilità di remunerarvi. Dico qui, e non è propagandistico, che invece siamo alla ricerca di donne un po' più giovani di noi, facciamo solo 6 numeri all'anno, decidiamo qualche idea e scrivano anche per noi. Noi abbiamo già fatto dei numeri in cui hanno scritto, per esempio uno che ha curato Giovanna Pezzuoli, Sensibili Guerriere, era scritto tutto da due generazioni dopo di noi, perché adesso le generazioni vanno molto più veloci. E quindi parto da Mariella perché noi abbiamo ripubblicato Quando è morta e lì ci è venuta l'idea poi di fare il numero successivo Femminismi, un suo saggio del 76 famosissimo, che però nessuno aveva più ripubblicato, famosissimo ai tempi, che era il venire dopo, l'andare oltre dei movimenti femministi, che ha posto una delle questioni che è rimasta qua, secondo me, al femminismo italiano e che ogni tanto ritorna sulle pagine di Leggendaria, che è il fatto, come Mariella scrive, capisce già nel 76, che il movimento femminista viene dopo il movimento degli studenti, ma non è soltanto una aggiunta, segnala immediatamente l'incompiutezza di un progetto radicale rivoluzionario che il movimento degli studenti, che relegava nell'immodificabilità il modo in cui si organizza socialmente il rapporto uomo-donna. Questo scrive Mariella nel 76 e questa è un'opinione personale di Silvia Leonardo. Potrei dire uguale pensando a quello che non hanno preso tuttora i partiti, diciamo, della sinistra, dell'arco a noi più vicino in questi 40 anni. Non ho tempo di stare qui a indagare di chi era la colpa di questo mancato incontro, se nostro, della sinistra. Certamente noi, come voi sapete benissimo, il femminismo italiano ha avuto una scarsa frequentazione delle istituzioni. Mariella Gramaglia no, fa parte di quel gruppo di donne che sono entrate in Parlamento. Nella sinistra indipendente lei, ma alcune erano del PC che allora chissà come si chiamava, nell'87 di RS, ma potrà dire qualcosa, e comunque che erano cresciute con Lidia Turco, con la carta delle donne ai tempi, che era un lavoro bello, serio, intenso, ed è stato uno dei pochi momenti in cui le femministe italiane, Mariella è stata eletta in quanto femminista, insomma, di fatto fuori in quanto femminista, tra l'altro 5 anni dopo. Esattamente in quel momento, che è un momento preciso della storia italiana. E lì, appunto, questo lo dico perché è uno dei temi che ci attraversa e che ovviamente ci incuriosisce, che arriva all'oggi col governo Renzi, 8 ministre, che nel frattempo sono diventate 6, ma pazienza, e che appunto ci interrogano su femminismo paritario, le donne entrano in politica, ce ne accorgiamo, non ce ne accorgiamo, grande domanda che peraltro si è già fatta anni fa molto bene la rivista Via Dogana, quando diceva appunto tante donne comandano a Milano, perché non ce ne accorgiamo? Quindi altro grande tema. Ovviamente, come diceva lei, grazie a noi non abbiamo mai avuto una linea, nel senso che siamo diversissime in redazione. Mariella stessa, che era partita, appunto, che già nel 76 scriveva saggi, è stata una delle prime femministe italiane, alla fine della sua vita, avendo una giovane figlia vicina a Snock, si misurava con Snock e ci sgridava, per quanto sua figlia Maddalena sgridava lei, e lo hanno raccontato benissimo secondo me in un libro che si chiama Frammenti, da un dialogo epistolare tra madre e figlia, per quanto Maddalena ci considerava separate, Maddalena Vianello, da quello che sono i problemi delle giovani donne. Per quello che mi riguarda, ho recensito su questo numero il bel libro di Barbara Bonomi e sono stata come lei al convegno a Firenze. Per quello che mi riguarda, quello che ho capito, o forse non ho capito, ma ho tentato di classificare delle femministe che vengono dopo di me, sono queste due cose. La prima è che questa generazione dopo di me ha inventato, passatemi il termine giornalista, ma devo andare veloce, ha inventato il tema della violenza, cioè ha introdotto nel panorama, nella grande manifestazione del 24 novembre del 2007, il grande tema della violenza e poi del femminicidio, ed è stata una campagna sicuramente riuscita, perché i giornali italiani si sono accorti del femminicidio dopo i dati dell'Istat del 2008, me lo ricordo bene perché tutti i giornali hanno pubblicato la notizia che uccidevano più i mariti che la mafia, cioè di maschi, allora si diceva in Italia, poi Maridi è venuto dopo ed è venuto grazie a questo lavoro di questa generazione di donne che ha parlato di questo. L'altro grande tema introdotto da Snook, che a me ha sempre interessato, anche se non so se sono tanto d'accordo, ma insomma in parte sì, in parte no, sono 40 anni anche lì di travaglio, è il grande tema della parità. Io ho la sensazione che queste giovani donne abbiano vissuto e sperimentato molto più della mia generazione, io sono nata nel 1950, la parità con i loro coetanei maschi. E dunque la esigono, giustamente. E mi sembra che siano meno interessate alla differenza, che a me devo dire mi piaceva tanto essere un movimento che rivendicava la parità e la differenza insieme, mi sembrava una grande ricchezza. E mi sembra che molte dei femminismi venuti dopo hanno amato invece la rivendicazione alle parità. Un'altra cosa che ho cercato di capire, con cui mi sono parodellata, ma divertendomi, no? Non pensate che sia stata una fatica, 2 minuti, sì, è il discorso che queste donne giovani, più di me, mi sembra, che quando fanno una battaglia per i diritti, hanno un, ora si dice vulnus, hanno un vulnus, non so come è uscita anche a me, comunque insomma, hanno un vulnus che non hanno un posto di lavoro. La mia generazione ha fatto un'ininterrotta battaglia per i diritti, la libertà sessuale, non ho mai considerato l'aborto un diritto, ma la libertà di disporre del mio corpo, sì, e quindi anche di decidere quante gravidanze fare. Mi rendo conto che mi pare, se devo dare un giudizio politico, che per voi è molto difficile occuparvi di queste battaglie, diciamo, per i diritti, per capirci, perché non avendo una garanzia emancipativa alle spalle, non vi risolve. Che ci fate con tutti questi diritti? Che peraltro nel mondo di oggi, da un lato sono attaccati, dall'altro vediamo che anche Cameron e Renzi stesso poi dice faremo le coppie di fatto, quindi sono meno disturbanti di quanto non fosse 40 anni fa. Tutto questo su Leggendari è comparso, tutto questo noi abbiamo tentato di raccontare, o intervistando, recensendo, facendo scrivere le donne più diverse. Dico un'ultima cosa che io non avevo assolutamente capito e che ho capito sempre rispetto ai femminismi degli ultimi anni leggendo i loro scritti e andando ai loro convegni. Mi sono sentita rimproverare di essere eteronormativa e di non avere fatto spazio al lesbismo, per esempio, o comunque altre relazioni che non fossero uomo-donna. Credo che abbiate sostanzialmente ragione. Diciamo che noi ci siamo in parte limitati alla differenza di genere e non ci siamo invece rapportate a quell'intrigo di differenze che mi pare che i femminismi odierni abbiano molto più chiari, che tengono conto dei sessi, ma anche degli orientamenti sessuali, ma anche delle etnie, ma anche delle classi sociali. Quindi mi sembra che c'è un'intersezione nei femminismi attuali che a me, darsi che la mia coetanea è più grave di me, non fosse sfuggita, a me sicuramente era sfuggita completamente, anche se naturalmente abbiamo conosciuto donne lesbiche, abbiamo discusso e fatto anche cose insieme, però, come dire, cioè, ognuno per la sua strada, scambio quando andava bene paritario, va ognuno per la sua strada. Credo che abbiate ragione quando ci chiedete di intersecarci di più. Chiudo dicendo che l'ultima critica che ci è stata fatta di recente a Firenze e Barbara Cera è: qui siamo tutte bianche, meno la poeta invitata, che naturalmente adesso mi sfugge il nome, non me lo sono scritto perché...
Giaminato,
esatto, mi fido troppo della mia memoria che invece non è più come prima, e in effetti era l'unica donna di colore, noi eravamo 100. E anche questo è una critica ovviamente che accolgo e chiudo. So che sono sembrata molto buonista, ma volevo semplicemente dirvi come io, tramite Leggendari, e spero tramite voi che lo leggerete e ci aiuterete a farlo diventare più grande e più ricco, ho tentato di capire e ho interpretato a modo mio tutto quello che è successo in questi 30 anni in cui noi siamo nate. Io credo che Leggendaria abbia onestamente tentato di raccontarlo, rappresentarlo, di valorizzarlo, e appunto non era buonismo, ma semmai era fare pubblicità a tutto quello che io ho imparato in questo percorso con le donne con cui ho intrapreso e diviso questa impresa. Grazie.
Grazie.
Ciao a tutti e a tutti. Ciao a tutti, questa volta non dite a tutti, perché
questo è un problema.
Quando siamo alla 27ª ora dovete ricordarvi a tutte, invece questa sera siamo tutte basta. Ecco, contrariamente a Silvia, io sono una, non proprio neo redattrice leggendaria, però insomma sono da meno anni, faccio parte da meno anni della redazione, comitato di redazione della rivista. Quindi mi calerò subito in quest'ultimo numero come è nato, cioè questo numero femminismo d'urgenza, di questa riflessione nato durante un incontro un paio di mesi fa, in cui siamo trovati di fronte a alcuni eventi. Uno era stata la chiusura della rivista di Via Dugana, che insomma è stata una cosa un po' traumatica, nel senso che comunque è una voce autorevole di questo femminismo La Differenza e non ce l'aspettavamo. E quindi questa cosa ci ha indotto così a questo certo tipo di riflessione. Contemporaneamente Silvia e anche altre hanno state a questo convegno molto partecipato, questo convegno che c'è stato a Firenze, che, di cui appunto Barbara fa, mi ha reso conto all'ultimo numero Leggendaria, archivi dei sentimenti e delle culture femministe dagli anni 70 ad oggi. E lì c'è stata invece una grossa partecipazione di, diciamo, di ragazze, questo è un po' il livello di Silvia, quello del rapporto tra le generazioni, io ce l'ho un po' meno. Comunque, insomma, questi due eventi così abbastanza... Si sente poco?
No.
Devo stare più vicino o
più
lontano?
Più vicino.
Ok. Quindi diciamo così, indotto a fare questa riflessione, e questo è stato un po' il motivo del titolo Femminismi. Diciamo che in quest'ultimo numero c'è di nuovo questa idea, rappresentata questa vocazione leggendaria di rappresentare un po' tutte le differenze e la complessità. Infatti abbiamo la Maria Cristino che fa un commento, quest'ultimo libro di Tadumi Anni, Il trucco, che non ho ancora letto ma mi sembra piuttosto interessante, Sessualità e politica della fine di Berlusconi, dove parla di questa parola imprevista di queste tre donne, no? Della Veronica Lario, della Patrizia D'Addario e della Sofia Ventura. E lei sicuramente è una esponente importante del femminismo La Differenza, che vede come uno del primo negli occhi il rivendicazionismo paritario, parla di questa cooptazione delle donne neutralizzante, e questa è una posizione molto precisa. Poi abbiamo preso conto invece appunto di Barbara, di questo convegno, dove c'è un po' spazio invece a questo, diciamo, femminismo 2.0, che è tutta un'altra storia, e diciamo che cerca di mettere in discussione questa eteronormatività, di abbattere gli idoli. Ancora abbiamo il mio tentativo di capire questa chiusura della rivista di Via Dugana, in cui io parlo a lungo con Luisa Muraro, cerco di capire come mai a un certo punto queste donne ovunque, questa realtà che cambia, e si è interrotto questo rapporto tra queste donne e questa realtà appunto che è in cambiamento, e c'era questo rischio, questa paura di entrare nel circolo della ripetizione, perché non c'erano dei motivi, diciamo così, oggettivi, esterni, per chiudere la rivista. Dicono chiaramente non c'erano motivi di soldi, non era motivo di passaggio online, tant'è che c'era già un sito, non erano dei contrasti interni, era proprio questa mancata, diciamo, rispondenza tra questa realtà che cambia e tra chi scriveva la rivista. Ma non devo bere perché, scusate, ho un po' di... Grazie.
Perfetto.
a proposito di complessità e differenze, per dire quanti femminismi ci sono, qualcuno è contrario a questa definizione, ma non importa, nel prossimo numero io intervisto Laura Corradi, che ha scritto questo libro che si chiama Il silenzio della terra, che, in cui parla del femminismo postcoloniale, cioè il femminismo delle donne nere, delle donne aborigene, un femminismo che è assolutamente differente da quello che noi siamo con cui noi siamo abituati e abbiamo a che fare, e lei vede come spara zero contro la politica delle pari opportunità, lei le chiama pari opportunismi, parla della femmocrazia, cioè di questi centri di potere femminile, fa un esempio, no? Dice quello della Fondazione Terolla, che per noi donne italiane così dominate e oppresse dal Vaticano può essere una conquista, ma che non tiene conto del fatto che poi queste donatrici di uomini sono spesso donne che vengono dall'est, sono donne svantaggiate economicamente e che insomma sicure che lei si occupa molto di salute, che da questa iperstimolazione ovarica possono anche avere dei danni importanti. Questo è un esempio appunto di come tutta questa complessità viene rappresentata. D'altra parte io devo dire che mi sento molto in questo caso come giornalista, nel senso che io mi pongo in questa condizione di ascolto. Anche adesso quindi sto cercando di prendere appunti, perché poi immaginavo di dover fare un post alla 27ª ora. In questo senso io mi sono sempre posta molto anche il problema della comunicazione. Infatti ne avevamo discusso una volta anche qua, e poi dopo questa discussione un po' si è andata un po' persa, insomma non abbiamo continuata, perché credo che al di là del fatto che questi nostri dibattiti così chiaro che vengono nelle riviste riportate a noi vicine eccetera, nella comunicazione media mainstream in genere c'è sempre questo problema di un po' di interruzione della comunicazione, che secondo me è un po' mi ricordo quando c'è stato il convegno di Pestum, io ero stata un po', mi ero un po' avvilita per questa difficoltà che avevo di riuscire a tradurre la ricchezza di quello che si diceva, di quello che era venuto fuori, in articoli giornalisticamente accettabili. Si praticava a trovare un titolo, diceva aiutatemi, e c'era insomma sempre un po' questo problema della comunicazione. Io l'ho definito lost in translation, come se ci fosse qualcosa in cui c'è sempre la paura di perdere la ricchezza, la complessità di quello che il movimento esprime, e quindi questa cosa che rende un po' afasiche, no? Ecco, questo problema. Sono giornalista, quindi, e mi sento delle volte più giornalista che militante, ma sono anche ottimista, per cui credo che al di là di tutta questa complessità e queste differenze ci possono essere gli obiettivi comuni. Per esempio, io faccio parte anche di Giulia, che sono questa giornalista Unite Libere Autonome, e perché noi ci siamo molto battute sul tema del linguaggio contro il linguaggio sessista, così. Io credo che questo possa essere un tema comune, un obiettivo comune, che può unire me, per esempio Camilla, che è anche lei nel comitato delle Giulie, e nonostante ci dividano 30 anni di età di differenza, e anche il fatto che lei è più vicina a Snow, che io invece tutto sommato mi riconosco più in certe posizioni del femminismo della differenza. Però lo stesso questo tema del linguaggio è un tema che assolutamente ci vede impegnate nella stessa battaglia. Mi è piaciuto, sempre parlando dell'ultimo numero di Leggendaria, a un certo punto Anna Maria Cristino intervista queste brave organizzatrici del convegno di Firenze e chiede loro: ma pensate che ci sia contraddizione fra le pratiche di libertà e questo, diciamo così, nuovo rivendicazionismo radicale, che è incentrato sul tema dei diritti? E giustamente queste rispondono: forse non c'è contraddizione, per questo rivendicazionismo radicale così incentrato sul tema dei diritti, no? In fondo i diritti tutelano le libertà, e questo è quello che penso un po' anch'io.
Manca un minuto, due.
Vabbè, allora vi dirò rapidissimamente a proposito di questa mia variegata militanza, che sono anche un po' contraddittorio, dalle Giulie alle commissioni missione pari opportunità dell'ordine, anche se io le pari opportunità tutto sommato non credo più di tanto, e anche alla mia militanza, perché a questo punto è solo una militanza, perché non collaboro più con, cioè non mi pagano più, ma comunque è ancora la 27ª ora. La cosa un po' strana è che a me è successo di recente, appunto, che siccome stavo facendo troppe cose, ho dovuto rinunciare a una cosa e ho rinunciato alla gora del lavoro che è legata alla libreria, che invece mi aveva dato anche molto in questi 3 o 4 anni in cui avevo partecipato. E mi sono chiesta, ma come mai ho rinunciato a quella cosa proprio che forse a livello teorico era più vicina a me? E poi ho capito che in realtà quello che io sento di più in questo momento è una specie di esigenza, una politica del fare, la chiamerei. Lei a un certo punto usa questa parola che mi è piaciuta tantissimo, che so che il convegno l'hanno molto approvata, che è la pratica della pazienza, dei piccoli passi. È questo che io in questo momento voglio fare, cioè preferisco fare piccole cose concrete che non questo discorso del reinventare la politica, che rimane l'obiettivo ambizioso, però io in questo momento ho bisogno di questo. E in quest'ottica, anche la 27ª ora, credo di aver finito, che è questa comunità in fondo abbastanza straordinaria di ragazzi piuttosto giovani e piuttosto solidali fra loro, nata all'interno di un giornale così competitivo, così tradizionalista, così paludato come il Corriere della Sera, in cui siamo riusciti a fare richieste importanti sulla violenza, sulle nuove maternità, paternità e via di questo passo, pur mantenendo una patina di quella che una mia amica l'altro giorno, vedendo il video alla Triennale, ha detto di femminismo cosmetico, nel senso che in fondo in questa c'era in questo video che festeggiava il compleanno 27ª ora, c'erano tutte queste soubrette, queste donne, delle attrici sfavillanti genericamente alla parte delle donne, e uno rimaneva un po' spiazzato, ecco, così. Però queste contraddizioni esistono.
Adesso Barbara Donamino Magnoli. Il libro di Barbara, poi se volete potete anche acquistarlo, poi irriverente e irriverentissime loro famiglie.
Solo una precisazione per correttezza, la pratica della pazienza in realtà l'autrice è Lisa Manchi, che è una ricercatrice del una collega, un'amica di Trento, una ricercatrice. Come prima cosa un aneddoto, sono molto felice di essere qui oggi perché tra l'altro 20 anni fa a Milano in qualche modo è stato il mio battesimo nei femminismi, perché una donna che tra l'altro ha scritto la prefazione del libro, Lidia Campagnano, che molti di voi probabilmente conoscono, mi portò, che ero giovanissima, qui a Milano, dove fece la mia prima uscita pubblica, quindi il mio primo intervento come femminista ventenne. E quindi tornare qua in un luogo simile, tra l'altro, non c'era la casa di donne, ero alla Libera Università delle Donne, però appunto un luogo di militanza, di produzione di pensiero al tempo stesso. I femministi che racconto, che ho raccontato in questo testo, che sto continuando a raccontare con articoli, con altre esperienze che faccio, sono appunto questi cosiddetti femminismi 2.0, perché una delle prime caratteristiche che hanno è l'uso delle tecnologie, delle nuove tecnologie, ed è anche il motivo per cui ho sentito la necessità di scriverci sopra un testo, perché molti dei documenti e dei lavori che sono stati fatti in questi ultimi 15 anni rischiano di andare persi, perché in molti casi erano veicolati solamente da siti web, mailing list, tutta una serie di supporti digitali che sembrano, come dire, risolvere, no? Per certi aspetti facilitano la comunicazione, perché permettono magari in tempi rapidissimi di raggiungere molte più donne e di far arrivare magari anche a chi non si penserebbe tutta una serie di testi, di pensieri, di pubblicizzare appunto pratiche, iniziative. Però poi in realtà molte di queste sono andate perse perché alcuni siti nel frattempo non sono stati più, sono caduti perché nessuno ha più pagato il dominio, molti gruppi collettivi sono sciolti, quindi anche quei trovi virtuali, quelle mailing list che sono state magari accesissime e partecipatissime, per alcuni mesi sono andate perse nel mare magnum della rete e sentivo quindi la necessità di fare archivio, di fare memoria di tutto un patrimonio che rischiava di andare perso e che soprattutto non ha avuto visibilità. Anch'io sono giornalista e ho sentito l'esigenza di raccontare un pezzo importante, secondo me, dei femminismi del nostro paese che per tutta una serie di motivi non sono stati raccontati in questi anni. Uno, perché c'è un po' di resistenza da parte dei media, non solo mainstream, io arrivo dai media indipendenti e anche nei media indipendenti di tutta una serie di questioni non si parla, vengono relegate a questioni che riguardano le donne, a volte in maniera anche, come dire, poco gentile, robe vengono tacciate di essere robe di femmine, no? Robe che in fondo non riguardano l'intera umanità, e quindi anche lavorando in quelli che erano secondo me dei luoghi protetti, no? Che erano luoghi di produzione di pensiero alternativo, antagonista, progressista, spesso e volentieri come redattrice quando proponevo articoli o inchieste sul fatto che cominciavano a essere chiusi i consultori, tutta una serie di diritti che sono stati acquisiti dalle generazioni che hanno preceduto la mia, sono rimasti diritti sulla carta, ma che di fatto non sono più poi praticabili. Penso all'aborto con l'obiezione di coscienza che ormai è arrivata a livelli altissimi, soprattutto io vengo dal Lazio e nella nostra regione ormai è veramente una questione forte da più di 10 anni. E a tutta una serie appunto di battaglie che sembravano acquisite, ma che in realtà sappiamo perfettamente che, come dire, sono tutte battaglie che hanno bisogno di essere presidiate, cioè non è bastato il lavoro grandissimo che è stato fatto prima di noi, e temo che le generazioni che vengono dopo di me, perché poi tutto questo siamo le eterne giovani, ma io in realtà ormai ho 41 anni, quindi dopo di me troppe altre donne ci sono, temo che non abbiano la percezione di quanto siano appunto in quanto possano sfuggire questi diritti, perché ci si è fermati a un piano di emancipazione per cui molte ragazze giovani, come diceva giustamente Silvia, sentono questo fatto della parità, è evidente, la vivono nella loro pratica quotidiana, l'essere in qualche modo sullo stesso piano dei loro diciamo, amici, coetanei maschi, ma non si rendono conto di quanto poi in realtà tutta una serie di rappresentazioni che continuano, stereotipi, modelli che vanno, che continuano ad essere, diciamo, veicolati poi dal senso comune, dal pensiero dominante, fanno sì che comunque quella parità sia solo una parità formale, non lo è poi nella sostanza. Questi femminismi hanno secondo me due o tre caratteristiche che diciamo nel tempo breve voglio descrivere. Sono irriverenti, come dico nel titolo, perché sono tutte storie di gruppi collettivi, reti nazionali, anche esperienze di singole donne che in qualche modo vengono, diciamo, meno a qualunque dogma. Non sono irriverenti a nessuna verità in tasca che spesso anche alcuni movimenti hanno provato, come dire, no, a dare, e quindi vogliono sfuggire a queste classificazioni che rischiano di essere un po' troppo ferme e che rischiano di paludare poi tutta una serie di pratiche che vengono fatte e sono, come dire, scomodi, irriverenti, alcuni ne hanno definite anche indecorosi, perché portano avanti un discorso di grande radicalità rispetto a una serie di altri femminismi che in qualche modo invece si sono istituzionalizzati. E non è un caso che io in questo testo non parlo di Simona Ravando, e quindi sono molto contenta di questo confronto con Camilla, perché Simona Ravando è un movimento che ha avuto una grandissima visibilità, a differenza di tutte le storie che io che sono dall'altro solo una minima parte della mappatura che esiste in questo momento in Italia. Ovviamente avevo dei problemi di spazio, quindi racconto tante storie, ma ce ne sono tante altre che aspettano di essere raccontate e che spero che qualcun'altra dopo di me faccia, perché invece anche, come dire, movimenti importanti come Se non la quando hanno avuto, come dire, il vantaggio della visibilità rispetto a tutte queste altre storie che vengono non riconosciute nel loro essere differenti e portatrici di modalità, linguaggi che vogliono in qualche modo rompere con tutta una serie di codici anche all'interno di quelli che sono i femminismi italiani. italiani. Prima Silvia diceva che a lei sembra che le nuove generazioni non siano molto interessate alla differenza. In realtà è che sono più, non è che non sono interessate alla differenza, sono interessate al riconoscimento delle differenze, che è qualcosa di più sottile, ma che è proprio lì, diciamo, il punto nodale. Uno, diciamo, dei momenti che hanno fatto anche, diciamo, da spartiacque cronologico per me, per cominciare a raccontare queste storie, è la vicenda di Genova 2001. Genova 2001 è stata una situazione molto importante per la mia generazione, perché arrivavamo dagli anni 90, che sono stati gli anni dei movimenti misti, dei centri sociali, dei luoghi in cui alcune femministe hanno provato a portare dentro quei luoghi, appunto, di uomini e donne misti, le pratiche femministe che erano state elaborate negli anni 70 e negli anni 80 anche con i femminismi diffusi. E purtroppo si sono scontrate con il maschilismo e il sessismo all'interno dei movimenti misti. Siccome a Genova quelle pratiche maschiliste e sessiste hanno preso, come dire, il ricettore e hanno, come dire, portato in piazza tutta la secondarietà che noi donne non volevamo, perché un mese prima delle giornate genovesi, che poi tutti hanno, diciamo, nel cuore solamente quelle tre giornate per quello che sono state, ma un mese prima c'era stato un grande incontro internazionale a Genova che si chiamava appunto G, che stava per Genova, Genere e Globalizzazione, in cui arrivavano mille donne da tutto il mondo, in cui si diceva che anche il movimento contro la globalizzazione e anche il mondialista poteva essere declinato in chiave femminista, e doveva esserlo, perché le riflessioni delle donne riguardavano tutta l'umanità, non riguardavano solamente le donne. Nel forum sociale del mese dopo, quel lavoro, quella collaborazione è stata completamente dimenticata. Per cui uno dei documenti che io, per esempio, ho ripescato di quei giorni è un documento, secondo me, molto interessante, che non è stato minimamente veicolato, che si intitola La disobbedienza alle zin, e che è stato prodotto da alcune donne che facevano parte di quel famoso movimento di disobbedienza delle tute bianche, che provarono a dire ai loro compagni maschi: guardate che si può scendere in piazza in maniera diversa, non riproducendo le pratiche militariste e, come dire, non maciste, per cui con la forza si scende in piazza con il plexiglass, con tutta una serie di anche simboli e codici che al grande pubblico arrivano come simboli maschili, inevitabilmente. E chiaramente quelle donne, come dire, hanno scontato quel momento e poi hanno deciso appunto di uscire dal loro gruppo di disobbedienti, perché sono state completamente inascoltate. Quindi giustamente avevano proposto una pratica molto spiazzante, che era quella della danza. Perché non scendiamo in strada ballando? Perché non proviamo a muovere i nostri corpi in maniera completamente differente, che magari questa cosa spiazza anche chi dall'altra parte ha creato la zona rossa, ha messo delle barriere. Per cui anche, come dire, questo provare a pensare, no, delle pratiche per scendere in piazza ed essere visibili a chi non è femminista, a chi continua a pensare che essere femminista significa essere delle tendenzialmente esteriche, vecchie streghe, che come dire, ce l'abbiamo con gli uomini. Questo problema dell'eteronormatività che dice la Silvia è uno dei problemi che tematizzati dai nuovi femminismi, ma per dire non che si odia il genere maschile o che non si può essere, come dire, femministe ed eterosessuali, assolutamente, è che c'è un problema di sessismo nella società, e questa cosa va detta e ridetta costantemente, così come tutti questi gruppi, nella maggior parte dei casi, hanno riportato sul piano della discussione non solo le questioni legate alla violenza, ma quelle legate per esempio anche allo scambio sesso-potere, col tema della prostituzione, che è sempre stato un tema, come dire, che ha creato grande dibattito, no? Nei femminismi tutti. E questi, diciamo che dal 2000 in poi molti di questi gruppi, rispetto anche lì al tema della prostituzione, hanno aperto di più, cioè hanno detto: indipendentemente da quella che è la nostra scelta di singole donne, riconosciamo però che ci possa essere chi lo fa per libera scelta, che non significa poi chiaramente giustificare o come dire, non combattere la tratta, tutto quello che sappiamo. Oppure molti di questi gruppi hanno lavorato sulle tematiche della pornografia e di quello che adesso viene definito il post-porno, per cui ripensando di di nuovo una sessualità a partire da quella che è la sessualità vista da noi donne, non come ce l'ha appunto gli uomini. E chiudo e poi magari ci torniamo dopo. A me interessava soprattutto fare proprio quel lavoro di traduzione di cui parlava prima Giovanna, cioè mi sono sforzata in questo testo di raccontare tutte queste pratiche, queste storie femministe a chi sta fuori da questi nostri ambiti, perché temo che uno dei problemi più grandi sia proprio l'invisibilità e la, come dire, il grande fraintendimento che c'è su che cosa significa essere femministe oggi, cioè c'è ancora troppo lo stereotipo e come dire, l'idea che i femminismi siano appunto dei tetti chiusi e che non riguardino tutto, diciamo, tutta la convivenza civile. E chiudo con un'immagine che arriva, come dire, ho due anime di questa vicenda. Una è quella del mio essere giornalista, che quindi vuole raccontare le storie che non vengono raccontate, dall'altra sono una militante, quindi sono 20 anni che partecipo attivamente a tutta una serie di eventi, di discussioni, e nel tempo libero sono agricoltrice. Le api mi hanno insegnato una cosa molto importante, che per trasformare, per cambiare l'esistente bisogna farlo insieme. Un'ape da sola non vive, ha bisogno del suo superorganismo, della sua comunità. E quindi secondo me conoscersi e riconoscersi tra femminismi è fondamentale per andare avanti. Se si sta chiusa nel proprio, come dire, orticello, nel proprio pensiero che si ritiene assoluto, e credo che su quello c'è una grande polemica con il femminismo della differenza e in qualche modo con la libertà delle donne di Milano, da parte di queste donne femminismi, è l'essere, come dire, l'essersi chiuse in un involucro pensando di poter andare avanti da sole non credo che andiamo.